Un femminismo decoloniale di Françoise Vergé, Ombrecorte, marzo 2020. Patriarcato conservatore versus patriarcato liberale. Due forme di patriarcato si oppongono attualmente sulla scena mondiale. L'uno si dice moderno, favorevole a un certo multiculturalismo e si proclama rispettoso dei diritti delle donne, purché si tratti di integrarle nell'economia neoliberista. Lo stesso vale per le persone LGBTQ+. L'apertura a marzo 2018 a Manhattan della prima boutique per i gender neutral fluid, dove la moda incontra l'attivismo, dimostra che ogni identità minoritaria può essere integrata, nella misura in cui è commercializzabile. La creazione di fluid in sé non rappresenta una minaccia per le lotte, siamo seri, ma il suo progetto di dare agli individui il potere di essere se stessi, di esprimersi apertamente senza essere giudicati e senza paura, resta individualista. L'altro patriarcato, neofascista e maschilista, attacca frontalmente le donne e le persone LGBTQ+, e mira ad esaminare i diritti conquistati con grandi lotte: aborto, contraccezione, diritto del lavoro, diritti delle persone LGBTQ+ e trans. In questo sistema è accettabile solo la sottomissione delle donne al suo ordine eteronormato che stabilisce il potere assoluto del padre e del marito. Questo terremoto si presenta sotto forma di appelli allo stupro e di morte contro femministe elette di sinistra, persone trans e LGBTQ+, attiviste della popolazione indigene e delle dei migranti. È un patriarcato che manipola la religione, che ha capito come attizzare l'odio e la paura, come giustificare l'omicidio. La differenza tra i due patriarcati è di tono, di modo di dire e di fare, ma anche di pratica, visto che il patriarcato neofascista non esita a usare la tortura, la scomparsa, la prigione e la morte contro le donne. Nel marzo 2018 l'uccisione in strada di Mariel Franco, consigliera comunale, assassinata con il suo autista Anderson Pedro Gomez, era un presagio della vittoria del peggio in Brasile. Il potere maschilista, virilista, patriarcale, amico del neoliberismo non esita a far assassinare in pubblico una figura dell'opposizione, nera e queer. I sempre più frequenti appelli allo stupro sulle reti sociali nei confronti delle femministe decoloniali, delle donne queer, delle persone trans in India, in Sud America, negli Stati Uniti, in Europa, in Africa, mostrano la furia del patriarcato. Ovunque la minaccia, gli insulti, le diffamazioni, le molestie sessuali, la violenza sessuale, lo stupro e la censura rappresentano tanto modi di intimidazione quanto richiami all'ordine. Questa tensione tra due patriarcati non deve però accecarci. I giovani patriarchi del neoliberismo promettono ad alcune donne posizioni di primo piano e alle altre la sopravvivenza. I vecchi patriarchi vogliono che le loro mogli rimangano dei sostegni silenziosi del loro ordine, che i loro figli diventino patriarchi e che le altre donne, le donne razzizzate, rimangano le domestiche e gli oggetti sessuali del loro mondo. Politicizzare la care. In Occidente, in Asia e in Nord America le esperienze rivoluzionarie, comuniste e anarchiche hanno affrontato l'oppressione millenaria che il lavoro domestico rappresenta per le donne. Vengono perciò immaginate una serie di soluzioni, spesso collettive, asili nido aperti 24 ore su 24, cucine collettive, case collettive in cui il lavoro domestico è distribuito equamente. Il femminismo nero evidentemente se ne è occupato molto presto, considerato che alle donne nere è stato assegnato il ruolo di domestica, di persona che si prende cura, che pulisce il mondo dei bianchi. Più in generale, negli anni 70, in Italia, nel Nord America, in Inghilterra, in Francia, in Germania, alcune frange del femminismo si sono occupate del lavoro domestico, della sua gratuità e soprattutto della necessità di considerarlo come un lavoro. Questa analisi marxista e femminista si è occupata tanto del lavoro domestico quanto del lavoro sessuale. Ma fu la problematica della distribuzione dei compiti a prevalere sull'analisi materialista del lavoro domestico, specialmente in Francia. Di conseguenza, l'indifferenza all'organizzazione del lavoro di pulizia e cura non poteva che produrre un'indifferenza dei movimenti femministi bianchi alla sua razzializzazione. Le femministe nere negli Stati Uniti hanno tempestivamente evidenziato i legami storici tra lavoro di pulizia e cura e razzializzazione. In un testo teorico intitolato La perdita del corpo, una risposta all'analisi incompleta di Marx del lavoro alienato, la femminista nera Chaka Zee mostra che applicando il concetto di lavoro alienato al genere, alla razza e alle categorie sessuali si svela ogni carattere oppressivo del sistema. Le femministe nere hanno dimostrato il fatto che le donne di colore non possono affrontare il lavoro domestico allo stesso modo delle donne bianche. La razzializzazione del lavoro domestico ne cambia profondamente le poste in gioco. Anche le differenze tra le lavoratrici, fondate sull'origine, sul fatto che vivano o no presso il datore di lavoro, che debbano occuparsi di bambini o di persone anziane, e le soluzioni pubbliche adottate da uno Stato all'altro sono state oggetto di ricerche. E nonostante le difficoltà organizzative, le lavoratrici domestiche hanno saputo superare la solitudine e l'isolamento e trovare il modo di organizzarsi collettivamente, di far conoscere le loro condizioni di lavoro e di rendere visibile lo sfruttamento di cui sono oggetto. L'usura dei corpi. L'antropologo David Graeber ha parlato della necessità di ripensare la classe operaia a partire da quella che lui chiama la caring class, la classe sociale il cui compito è prendersi cura degli esseri umani, delle piante e degli animali. Propone di definire il lavoro di care come un lavoro il cui obiettivo è mantenere o aumentare la libertà di un'altra persona. Tuttavia, più il vostro lavoro serve ad aiutare gli altri, meno siete pagati per farlo. Pertanto, sostiene, è necessario ripensare la classe lavoratrice, mettendo le donne al primo posto, contrariamente alla rappresentazione storica che ci si è fatta dei lavoratori. Io propongo di andare oltre, insistendo sull'economia dell'usura e della fatica dei corpi razzizzati, sulla pulizia come pratica di cura, sulla strumentalizzazione della separazione pulito e sporco nella gentrificazione e nella militarizzazione delle città. Mi riferisco qui all'economia di usura dei corpi razzializzati, di esaurimento delle forze, nella quale gli individui sono designati dal capitale e dallo Stato come destinati a essere consumati, a essere vittime di malattie, di debilitazioni e handicap che, se riconosciuti dallo Stato dopo difficili lotte, non servono mai a mettere in discussione la struttura e chi la provoca. L'usura dei corpi, che riguarda evidentemente anche gli uomini, ma insisto sulla femminilizzazione dell'industria delle pulizie nel mondo, è inseparabile da un'economia che divide i corpi tra quelli che hanno diritto a una buona salute e al riposo e quelli la cui salute non ha importanza e che non hanno diritto al riposo. L'economia della stanchezza, dell'affaticamento, dell'usura dei corpi razzizzati e di genere è una costante nelle testimonianze delle lavoratrici delle pulizie. Florence Bagou è una della portavoce dello sciopero di gennaio 2018 che ha mobilitato le donne delle pulizie della Gare du Nord. Ci dice che si alza alle 4 del mattino, che prende il suo autobus alle 5:30 per prendere un treno e poi un altro ancora per poter essere al suo posto di lavoro alle 7 del mattino. Quindi recupera le sue attrezzature e inizia a pulire la stazione, dentro e fuori. Poi prende un treno per andare in un'altra stazione. Spaziamo, prendiamo i bidoni della spazzatura che sono pesanti, senza carrello, tocca a noi portarli. Facciamo gli stessi gesti per molto tempo. Camminare indebolisce le caviglie e le ginocchia, anche i polsi ne sono colpiti. Con questo lavoro è difficile camminare normalmente, è difficile ovunque. A Maputo, Camarada Albertina Mondlovo deve arrivare sul posto di lavoro prima che i suoi datori di lavoro inizino a lavorare. Temendo di arrivare in ritardo, prende un taxi collettivo nella direzione opposta, poi un altro verso la città. Pago il doppio, ma se prendessi una strada diretta non arriverei mai in tempo. Conosco donne che hanno perso la vita battendosi per un posto come domestica. I datori di lavoro non vogliono sapere nulla di queste difficoltà. Negli Stati Uniti, in Europa, in Asia, in Sud America, in Africa, uscire presto al mattino significa incontrare queste donne assonnate sui mezzi di trasporto o che si affrettano per raggiungere il loro posto lavoro prima che la città si svegli. Il capitalismo è un'economia di rifiuti e questi rifiuti devono scomparire dalla vista di coloro che hanno il diritto di godere di buona salute. Secondo la Banca Mondiale, la produzione globale di rifiuti nel 2016 è stata di 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate all'anno, ovvero quasi 11 milioni di tonnellate al giorno. Non tutti questi rifiuti sono ovviamente puliti dalle donne, ma anche dagli uomini e dai bambini che puliscono montagne di rifiuti domestici e di rifiuti tossici. Ciò che voglio sottolineare è che questa economia di produzione di rifiuti è inseparabile dalla produzione di esseri umani fabbricati come scarti e come rifiuti. Un'intera umanità è condannata a svolgere un lavoro invisibile e super sfruttato per creare un mondo adeguato al consumo e alla vita delle istituzioni. A loro lo sporco, l'inquinamento, l'acqua non potabile, l'immondizia non raccolta, le plastiche che invadono tutto, i giardini dove le piante muoiono per mancanza di manutenzione, le fogne che non funzionano, l'aria inquinata. Agli altri la città pulita, i giardini, i fiori, la passeggiata serena. La segregazione del mondo avviene attraverso una divisione tra pulito e sporco, fondata su una divisione razziale dello spazio urbano e dell'habitat. Questa divisione esiste anche nei paesi del sud. Tra queste persone razzizzate, condannate a ripulire il mondo borghese, mi focalizzo sulle donne delle pulizie chiamate Technicians de Surface in Francia, che qui, come altrove, conducono delle lotte fondamentali. Esse mostrano il carattere strutturale e diseguale dell'industria delle pulizie, fortemente femminilizzata e razzizzata, e la sua relazione con il passato schiavista e coloniale. La pulizia è un'attività sempre più pericolosa perché, oltre ai disturbi muscoloscheletrici, sono aumentati i rischi chimici connessi alla composizione dei prodotti utilizzati. Le molestie e le violenze sessuali sono parte integrante di questa industria della precarizzazione e dello sfruttamento. Esse mostrano che l'abuso di potere è strutturale, che non sono la semplice espressione di una mascolinità anormale, ma iscritte nella configurazione stessa di questa industria. L'industria di pulizia e cura è uno degli esempi più chiari di come funziona il capitalismo razziale, la creazione di una vulnerabilità alla morte, come ha spiegato Ruth Wilson Gilmore. In effetti, questa industria espone le donne razzizzate ai prodotti tossici, alle molestie e alla violenza sessuale, all'invisibilità, allo sfruttamento, all'organizzazione legale e illegale dell'immigrazione, nonché alla negazione dei diritti.